Dicevamo che secondo i neoempiristi e Popper, il processo della scoperta scientifica non è governato da alcuna regola logica, vale a dire che non esiste una logica della scoperta. Un esempio amato da molti, Popper compreso, è quello della scoperta della struttura ciclica del benzene a opera del chimico tedesco Friedrich August Kekulé. Un chimico dell'Ottocento, morto come vedete nella slide 50 nel 1896, a cui dobbiamo questa scoperta che incantò molti perché la molecola del benzene ha una forma ciclica, vagamente esagonale. E non era facile immaginare questo genere di struttura, perché non si conoscevano fino ad allora molecole di questo tipo. Kekulé aveva studiato i fenomeni relativi al benzene, aveva lavorato col benzene, con la sostanza benzene, ovviamente non poteva vederne la struttura chimica. Per inciso, oggi è possibile con alcuni potenti microscopi elettronici avere quelle che vengono presentate come fotografie della molecola del benzene e ci rendiamo conto che è davvero esagonale. Comunque, Kekulé un giorno, una notte, si addormenta esausto davanti al caminetto e probabilmente le sue ultime immagini da sveglio sono state le volute di fumo che uscivano dal caminetto e questo indusse in lui un sogno di catene di atomi che si muovevano come serpenti di fuoco, che si afferravano di tanto in tanto la coda, così da formare un anello chiuso. Per motivi che non so, alcune immagini sui libri di testo divulgativi dell'epoca mostrano invece tante scimmiette che si afferrano per la coda. Ma non ha importanza quello che ha visto Kekulé, sta di fatto che quando lui si alza, si sveglia davanti al camino, forse aveva messo i piedi sulle braccia, chi lo sa come cosa aveva fatto, si sveglia di soprassalto e si mette al tavolo. E al tavolo deduce, e questa volta con tutta la lucidità del grande scienziato, deduce tutte le conseguenze di questa sua ipotesi onirica e scopre che effettivamente se le molecole del benzene avessero avuto quella forma, le conseguenze fenomeniche di questa struttura molecolare sarebbero state proprio quelle che lui aveva osservato più volte. E a quel punto, naturalmente, scrive un articolo, un libro, non so bene come abbia pubblicato, ne parla ai convegni. Altri scienziati controllano quell'ipotesi e l'ipotesi viene accettata. Ora, sembra evidente che nella scoperta, nell'invenzione dell'ipotesi di Kekulé sul benzene, la logica c'entrasse poco. E neppure noi possiamo consigliare a tutti gli scienziati di addormentarsi davanti al caminetto. Molte scoperte furono figlie di una dose di cocaina. Freud parla a volte di questo, di un rapporto sessuale con altri o con se stessi. Insomma, vi rimando alle biografie degli scienziati. Se voi leggete il libro meraviglioso di un grande chimico che è Cary Mullis, Ballando nudi nei campi della mente, vedete che le sue scoperte fondamentali, che gli procurarono appunto il Nobel, grande chimico, ma anche ottimo surfista, queste scoperte sono state molto spesso stimolate, non dalle droghe esistenti, lui le aveva provate tutto, ma si annoiava un po', dalle droghe che costruiva personalmente nella sua cantina. Non so se credere alle autobiografie, ma insomma, tutta l'idea che salta fuori da questi racconti e da queste analisi è che non esiste una filosofia o una logica della scoperta. Esiste solo una logica della giustificazione. E allora della scoperta, secondo Popper e i neoempiristi, devono occuparsi non tanto i filosofi della scienza, quanto gli storici della scienza, la sociologia della scienza e la psicologia della scienza. Le cose sono tanto cambiate dai tempi di questo consenso, dagli anni 30-40 del secolo scorso, perché poi Alcuni filosofi della scienza, come Feyerabend, negarono anche la possibilità di una logica della giustificazione. E poi dopo, alla fine degli anni 70 e nel decennio successivo, alcuni filosofi ed economisti come il premio Nobel Herbert Simon costruirono dei mega computer con dei grandi programmi, i quali, dopo aver battuto il campione mondiale di scacchi, questo fu una delle grandi vittorie dell'intelligenza artificiale, cominciarono a simulare al computer i processi di scoperta, al punto che oggi non è poi così chiaro se anche la scoperta non abbia una logica. Forse è la logica delle intelligenze artificiali. Lasciamo stare questa cosa, questo argomento che sarebbe affascinante, per concentrarci invece sull'altro punto in cui Popper e i neoempiristi erano d'accordo, cioè la possibilità di una logica della giustificazione. Si può anticipare che erano d'accordo su questa possibilità, ma non sul modo di implementare la logica della giustificazione. Per i neoempiristi, il processo di valutazione delle ipotesi e della loro giustificazione era un processo eminentemente induttivo. Per Popper, la logica della giustificazione aveva carattere deduttivo. Naturalmente non posso finirla qui e fidarmi semplicemente dei vostri ricordi liceali sulla differenza tra induzione e deduzione. È il compito che davvero ci aspetta, dare una sommaria illustrazione delle inferenze deduttive e di quelle induttive, rimandando poi alla seconda parte della tesi della dispensa, quella sugli strumenti del filosofo della scienza, un'analisi più approfondita di entrambi i tipi di inferenze. Cos'è un'inferenza deduttiva? Perché si parte sempre dalle inferenze deduttive. E capirete perché. Un'inferenza, innanzitutto, l'inferenza deduttiva è un tipo di inferenza, è una specie di inferenza, dobbiamo definire il genere. Allora, il genere è l'inferenza e un'inferenza, vedete nella slide 53, è definita, consiste nella derivazione sulla base di regole appropriate di un enunciato, detto conclusione, da uno o più enunciati, detti premesse. Questa definizione presuppone che voi non vi facciate troppe domande sulle regole appropriate, perché un'inferenza può avere qualunque regola, poi può essere un'inferenza sciocca. Facciamo un esempio. Il cielo, in questo momento a Mantova, dove mi trovo, è grigio. Quindi Parigi è la capitale della Francia. Questa è un'inferenza, perché ha una premessa. Il cielo è grigio, in questo istante a Mantova, ha una conclusione, Parigi è la capitale della Francia, ha un quindi che connette la premessa alla conclusione ed è fatta sulla base, condotta sulla base di regole appropriate. Quali? Ve le dico solo se mi pagate molti denari, perché capite che le regole possono essere di qualunque genere e appunto alcune regole rendono l'inferenza deduttiva, altre la rendono induttiva. Vediamo allora quella deduttiva. Un'inferenza deduttiva è caratterizzata dal fatto che non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa. Notate quel non è possibile che avrei dovuto mettere non solo in rosso, ma in grassetto, perché è il punto centrale. Molti studenti sbagliano e dicono che l'inferenza deduttiva è caratterizzata dal fatto che non accade che le premesse siano vere e la conclusione falsa. No, è che non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa. Ma ci sono tanti tipi di possibilità in filosofia e anche nel linguaggio comune, e qui ci si riferisce alla possibilità logica. Noi la vedremo tra un attimo. Prima però lasciatemi dire che per affermare che la conclusione di un'inferenza viene inferita deduttivamente o dedotta Dalle premesse impieghiamo anche delle espressioni equivalenti che io userò liberamente perché sono nel linguaggio corrente dei logici e che trovate nella slide 54. Vediamo questa espressione. La conclusione è deducibile dalle premesse. Vuol dire è la stessa cosa che dire che viene inferita deduttivamente. Le premesse implicano logicamente la conclusione. Perché ho messo logicamente tra parentesi? Perché sarebbe corretto dirlo, in quanto esistono molti tipi di implicazione e noi ci riferiamo qui all'implicazione logica. Ma nessuno vi impicca se è chiaro dal contesto. A cosa vi riferite e dite solo implicano logicamente. In generale, tutte le volte che metto una parola tra parentesi, la frase è più bella e più precisa leggendola, questa parola, ma potete anche evitarla. Se è chiaro dal contesto e così via. La conclusione è conseguenza logica delle premesse, oppure la conclusione segue necessariamente dalle premesse. Questa espressione, l'ultima, segue necessariamente, piace molto, perché dà l'idea che date le conclusioni, non, date le premesse, non si scappa, devi davvero arrivare a quella conclusione. E adesso proviamo a definire quest'ultima espressione in modo abbastanza rigoroso. La frase che segue ha un segno di uguale con una terza stanghetta orizzontale, forse l'avete visto ai tempi del liceo, delle scuole secondarie, vuol dire questo simbolo che troveremo spesso, uguale per definizione. Quindi a sinistra abbiamo il termine da definire, l'espressione da definire, e a destra abbiamo quella che definisce questa espressione. Quella di sinistra è il definiendum. Quella di destra è il definiens. Una definizione proprio fatta così. A sinistra mettiamo un definiendum, termine o espressione da definire, e a destra un definiens, l'espressione che definisce quella a sinistra. Cos'è il definiendum qua? È questo. La conclusione di un'inferenza segue necessariamente dalle premesse. Questo dobbiamo definire. Lo definiamo così. La conclusione è vera in ciascuno dei possibili stati di cose in cui le premesse sono vere. Cosa avrei dovuto mettere qui in grassetto? I possibili stati di cose. Gli stati di cose possibili non sono solo il mondo reale, e il mondo reale è uno degli stati di cose possibili. Di solito sono infiniti o molto numerosi i possibili stati di cose. E occorre che la conclusione sia vera in ciascuno di essi. La nozione di possibile stato di cose è così importante che Leibniz, il grande Leibniz, tra il 600 e il 700, la sostituì con il termine mondi possibili, che è un termine adorato dai logici formali, dai logici matematici. Possiamo quindi dire che la conclusione è vera in ciascuno dei mondi possibili in cui le cose, le premesse sono vere. Per capire la forza di questa definizione occorrerà applicarla ad alcuni esempi e anche precisarne la natura intuitiva. Cominciamo dall'idea intuitiva di inferenza deduttiva. Un'inferenza deduttiva è un'inferenza che trasmette la verità, quasi come la verità fosse un virus. Chissà perché mi è venuta questa immagine. Se il virus verità è nelle premesse, l'inferenza deduttiva è il meccanismo che lo trasferisce alle conclusioni. Non in tutte le inferenze induttive, la conclusione infatti è vera. In tutti i mondi possibili in cui le premesse sono vere. E quindi, se si ammette la verità delle premesse, si deve ammettere anche la verità della conclusione di un'inferenza deduttiva. Questa capacità di trasmettere la verità dalle premesse alla conclusione dipende da un fatto, cioè che le informazioni veicolate dalla conclusione di un'inferenza deduttiva sono contenute più o meno esplicitamente nelle premesse, cioè dal fatto che la conclusione non dice nulla di nuovo rispetto alle premesse. E allora perché tutto questo lavoro di fare inferenze se la conclusione non dice nulla di nuovo? Lo vedremo tra poco.